Benvenuti cari ascoltatori a Monpracem, al microfono Giulia Gadaleta che vi accoglie in questo sabato di libri e letteratura. Intanto vi rammento il nostro blog all'indirizzo www.monpracemradio.it e l'email info@monpracemradio.it. Quest'oggi parleremo di un romanzo che si occupa di lavoro, ma non solo. L'autore è Cristiano Cavina, si intitola Scavare una buca, edito da Marcos y Marcos. Un romanzo che parla di lavoro manuale, di cave di gesso, la cave di gesso vicino a cui Cristiano Cavina è vissuto a Casola Valsegno in Romagna, ma parla soprattutto di dignità del lavoro e di, in parte anche di sicurezza e di rapporti paterni. È un libro molto ricco e sentirete dall'intervista con Cristiano quanto veramente lo è. Ma prima di sentire la voce di Cristiano Cavina, un brano musicale offerto da Monpracem. Well, I'm alone and you're well gone and I can't fight it. You said goodbye and I asked why and started crying. I can't sleep and I can't ride and I can't fight it. But you always said if a wave came by, then we would ride it, yeah. Well, I'm sinking, baby, and I'm drowning alone. Slowly slipping away from all of my life goals. Oh, well, Jenny, oh, Jenny, have you seen my soul? I think it fell inside your suitcase when you left me alone. Oh, Jenny, oh, Jenny, have you seen my soul? Without it, I ain't got no soul. Ain't got no soul. I'm the soulless man. I'm the soulless man. I'm the soulless man. I'm the soulless man. Oh, oh, no, no, no. Baby, I just wanna ask you how you did it. You broke my heart, you stole my watch and all my money. Did you mean what you said when we were cuddling? Do you still look up at the moon like you said you would at 3 or 2 in the morning? Oh, Jenny, have you seen my soul? I think it fell inside your suitcase when you left me alone. My soul. Without it, I ain't got no soul. Ain't got no soul. I'm the soulless man. I'm the soulless man. Oh, one more time. I'm the soulless man. I'm the soulless man. Take my Jenny, oh Jenny, have you seen my song? I think you fell inside your suitcase when you left me alone. Oh Jenny, oh Jenny, have you seen my song? Without it, I ain't got no soul. Ain't got no soul, I'm the soulless man. I'm the soulless man. I'm the soulless man. Soulless man.
Bene, cari ascoltatori, benvenuti a Monpracem. Oggi abbiamo al telefono Cristiano Cavina, autore di Scavare una buca, ormai è il suo quinto romanzo, edito da Marcos y Marcos, un romanzo dedicato al lavoro. Questo romanzo è stato accolto dalla critica come un romanzo finalmente che si occupava di lavoro e che tornava, diciamo, sul lavoro per la narrativa italiana. Vorrei chiederti innanzitutto da che sollecitazione è nato,
Cristiano. Che sollecitazione.
È difficile.
No, guarda, da varie, non so, magari sembra anche strano parlarne, perché uno immagina che è nato da chissà che pensieri o cose. No, sono cresciuto sotto la cava di gesso più a cielo aperto più grande d'Europa, che è nel mio paese, è a Casola. E quindi, insomma, l'esplosione delle cariche per far brillare la pietra l'ho sentita fin da piccolo, quando facevamo gli elementari. Alle 4:25 tremavano i vetri dell'aula. Tremavano i vetri dell'aula perché l'esplosione li faceva vibrare, e quindi iniziavo a preparare la cartella, perché voleva dire che 5 minuti dopo si usciva da scuola. E quindi, insomma, ho sempre fatto parte della mia vita. Poi mio figlio è cresciuto scavando con gli scavatori, si vede che queste cose si sono mischiate. Poi avevo sentito una frase tanti anni fa al bar da un signor anziano, io sono cresciuto in un bar praticamente, che sentendo la solita esplosione di mezzogiorno, girandosi ha detto, sogghignando, a furia di scavare arriveranno all'inferno. E niente, anni dopo mi sono ritrovato nella cava che non avevo mai visto e mi sentavo davanti a cose che non aspettavo, e appena l'ho vista ho detto ok, devo parlare di questo.
Senti,
e quindi è nato il libro, insomma.
Ecco, parla di un tempo in cui si era il lavoro che si faceva, cioè il mestiere faceva la persona in qualche modo. Il protagonista e la voce narrante e i personaggi che lavorano nella cava, no? Il Necci e lo zio Ger sono tutti personaggi che hanno un'identificazione, una passione per il lavoro che oggi è rara.
Devo dire che crescendo anche con gente che faceva sostanzialmente lavori manuali e non lavori intellettuali, poi è stato, una volta aver visto il caso, è stato normale trovarmi o essere accompagnato in questo viaggio, in questa storia, da gente così. Devo dire che ce ne sono sempre di meno, e sono un po' come gli Apache, ti dicevi, essere il lavoro che si fa, no? Gli ultimi addetti di cava, come gli ultimi carpentieri puri che hanno iniziato a farlo a 13 anni facendo l'avviamento alla scuola edile, sono sempre di meno, sono come gli ultimi indiani delle riserve, no? Loro vedono il loro mondo in cui sono cresciuti che sta per scomparire. Loro sono cresciuti pensando che il loro mestiere fosse è più una passione che il semplice mezzo per guadagnare qualcosa a fine mese, e vedono che i loro territori incontaminati sono un po' invasi da chi fa il lavoro perché è quello che gli capita in attesa di qualcos'altro di meglio, e quindi loro danno la voce a questa sorta, a una cosa che ho sempre pensato, perché sono cresciuto appunto in mezzo a quella gente ed ho sempre pensato che il lavoro ha più a che fare con, dovrebbe un mestiere aver più a che fare con una passione, con una scelta consapevole, che con quello che capita e lo stipendio a fine mese. E loro sono così, loro amano la follia del loro lavoro, anche se è duro, anche se è difficile, anche se si porta via dei pezzi di loro, però lo amano la follia.
Senti, è un lavoro che non produce alienazione in questo senso, cioè cosa che invece siamo abituati a pensare in qualche modo del lavoro, no? Che ci sottragga tempo libero, ci sottragga stabilità, eccetera, eccetera. Questi personaggi invece lo percepiscono veramente come, come dicevi tu, come una passione, non come qualcosa che ti toglie qualcosa.
Sì.
Dai.
No, guarda, io non è che poi alla fine, sai, è semplicemente raccontare una storia, no? Non è che tu parti scrivendo, tu parti dicendo voglio fare una predica, no?
Sì.
Tu semplicemente racconti una storia. Nel mio caso volevo raccontare la storia di chi per lavoro va sottoterra con dei mezzi giganteschi, no? Una cosa molto semplice. Poi ovviamente mentre scrivi ci vanno dentro cose della tua vita, no? Cose che hai sentito, che hai visto, cose che pensi. E una di queste era appunto il fatto che il concetto di, o il rapporto che abbiamo tutti col lavoro è cambiato, è inesorabilmente cambiato. L'ho scoperto, visto che nella mia vita passo molto tempo nelle scuole, vado più spesso a scuola adesso che non dovrei andarci di quando ci dovevo andare, l'ho scoperto che per i ragazzi il lavoro è qualcosa che prima o poi dovranno trovarsi, che capiterà, e in linea di massima qualcosa che si vedrà, no? Non è qualcosa che prima o poi dovrai scegliere seguendo una tua attitudine, una tua voglia. E quindi niente, nel libro c'è finito questo pensiero qui. E io sono una persona che poi del resto ho fatto dalla mia passione il mio mestiere, cioè scrivere è sempre stata, raccontare storie più che altro, è sempre stata la passione della mia vita. E penso che se tu la mattina ti svegli e vai a fare qualcosa a cui tieni, lo fai in maniera diversa, con un approccio diverso rispetto a un lavoro che quando ti svegli dici no, che palle, devo andare a lavorare. E quindi nel libro c'è finito, il Zaire e il Ne, c'è gente che, come ce ne sono, che non vedono l'ora di andare al loro lavoro, sono quelli che non andrebbero mai in pensione, non so come dire.
Senti, in qualche modo però uno dei pensieri che viene fuori, no, è anche che questa distanza dal lavoro, questa poca passione, questa difficoltà, no, aderire a un progetto lavorativo fa sì che ci sia l'insicurezza e quindi anche gli incidenti sul lavoro. In qualche modo dai un suggerimento di questo tipo tu nel romanzo, no?
Sì, no, io volevo stare molto lontano dal discorso sui incidenti sul lavoro, non tanto perché non è importante, è importantissimo e forse più importante legato al tema del lavoro, ma perché volevo raccontare altro. Se inizio a parlare degli incidenti sul lavoro poi parlerei solo di quello. In realtà c'è chi lo fa il meglio di me e magari con altri modi, con cose più rigorose, con dati più rigorosi, perché poi quello è un discorso che poi si mangerebbe tutto il libro. Io volevo parlare anche d'altro, no? Poi ovviamente ci va dentro anche perché da come presenta gli incidenti sul lavoro sembra di capire che sia il lavoro ad ammassare la gente, no? Mentre in realtà non ammassa, il lavoro non ammassa la gente, sono le persone che ammassano altra gente. Se tu mandi un ragazzo di 18 anni alla prima esperienza in cima a un'impalcatura a cambiare un tetto che lui non ha mai fatto prima e non gli dai i mezzi per lavorare bene, non è che il lavoro di muratore o carpentiere ammassa la gente, è chi l'ha messo lì che l'ammassa. E lo stesso vale se mandi un ragazzo a lavorare in una cava che lui non si ritrova lì senza sapere bene come né perché, è molto diverso che metterlo dietro una scrivania, perché dietro una scrivania magari ti dà un esaurimento dopo 50 anni, invece solo nel cuore di una montagna c'è pericolo che tu ci rimani sotto, no? E quindi questo ovviamente è così, però senza, infatti nel libro la parte dell'incidente sul lavoro così è tenuta di fianco, no? Anzi, magari è il punto centrale del libro, però non si vede in realtà, perché il libro racconta il prima e il dopo.
Certo.
Infatti è un vuoto che ho lasciato lì, perché volevo che parlasse d'altro, parlasse delle scelte che ciascuno di noi fa, del fatto di come tutti mettiamo le mani nel destino degli altri, facendo o non facendo qualcosa. E poi del resto, cioè, la persona che mette più le mani nel destino degli altri è l'unico personaggio del libro, ex addetto di cava, che non ha mani, insomma, il padre del ragazzo. E questo mi piaceva, come possiamo mettere le mani del destino in ogni modo, anche se sembra impossibile, ma è così.
Senti, ti faccio un'ultima domanda sul discorso del lavoro, poi dopo vorrei parlare appunto di altro, perché il romanzo parla anche di altro. Il lavoro manuale, qui tu suggerisci anche appunto una dignità del lavoro manuale che mi ha ricordato molto la chiave a stella di Primo Levi. Quella passione, quella dignità proprio, non saprei che altra espressione utilizzare. Tant'è vero che a un certo punto c'è un conflitto tra la figlia della voce narrante, la figlia adolescente della voce narrante e il padre, che fa riferimento proprio a questo, cioè alla mancanza, all'abbandono del lavoro manuale come un lavoro non dignitoso, no? Che nessuno di noi vuole più fare. Prego.
No, guarda, il libro c'è, in realtà non parla solo di lavoro nella cava, ma c'è anche un altro lavoro che viene citato nel libro, che è il lavoro nei campi, in realtà nel libro è negli orti. Io mi sono guardato intorno e ho visto che la mia campagna ben coltivata era spopolata da chi l'aveva popolata fino a 10 anni fa. Le pesche da noi, quelle che sono ancora su, che non sono state cambiate coi kiwi, marciscono sugli alberi, nessuno le raccoglie più. Ma finché le raccoglievano non c'erano più ragazzini adolescenti come me che l'estate finivano la scuola e guadagnavano qualche soldo per andare a fare le ferie a Riccione. Noi era normale andare dai contadini a raccogliere le pesche l'estate. Adesso non ci sono più questi ragazzi, le pesche non cascano da sole nel cesto, non cascavano. E ci voleva qualcuno che le raccoglieva, erano tutti albanesi. Come se raccogliere le pesche sia un lavoro troppo basso e non dignitoso per i nostri figli. Stiamo allevando dei vasetti di porcellana, no? Che non possono fare niente. E la madre del narratore, la moglie del narratore, lavora negli orti, fa questi lavori manuali che gli italiani non fanno più, come non fanno più. Una volta, quando il nonno non ce la faceva più, ci si badava in casa, no? Mio nonno a 90 anni che non riusciva più a pulirsi, lo lavavo io, no? È normale, ma questa è una cosa che non si fa più, c'è qualcun altro che la fa per loro, questo qualcun altro è sempre un italiano. E molti adolescenti hanno questo sguardo, io li conosco, li vedo nel bar, per cui c'è questa gente che ha degli accenti strani, loro non li sopportano, non capiscono che sono qui per fare lavori che loro non vogliono più fare. E mia mamma va a raccogliere le castagne e c'è il mio vicino di casa, che è un giovane adolescente di 17 anni, che è senza lavoro. Mia mamma gli ha proposto di andare con lei a raccogliere le castagne e lui si è quasi offeso, perché a raccogliere le castagne, a parte il padrone, ci vanno i rumeni e gli albanesi. E quindi mi piaceva raccontare di questo, una figlia adolescente, una sottotrama, non so come dire, sì, che si vergogna del lavoro che fa sua mamma, che sta piegata tutti i giorni in mezzo a albanesi a raccogliere gli ortaggi, no? E mi serviva anche per spiegare due o tre cose che volevo dire, insomma. Alla fine il padre gli farà capire, insomma, come funziona il mondo e come i soldi si cavano con la fatica e come i suoi vestiti sono pagati da quel lavoro lì, no? Che tutti i lavori sono dignitosi, e piuttosto che andare per guadagnare qualcosa di più, ma pericolosamente e senza averlo scelto te, dentro una cava, perché ti ci manda tuo padre, non sarebbe stato molto meglio andare a raccogliere pesche e stare in un orto piegato a raccoglierlo, anche se magari è meno dignitoso che avere la tua divisa della multinazionale e guidare un camion gigante.
There's an honest man I know in a welfare alliance, lives upstairs in the Yale. You can call him a good friend of mine. Good friend of mine, yeah. Well, he was taken down by the man at his door, a cloak of desperation, got wrapped round his soul. Wrap round his soul. Sew him a coat of mail, make it all right. Send him the wind to sail. Sew him a coat of mail. Yeah. I stood below your window, you know some things I understand. Well, out in the world's a struggle and every man needs a plane. Every man needs a plane, yeah. Oh, you listen without words, you know it's not everyone can see. I recognize your eyes, well, well, yeah, they once belonged to me. Once belonged to me, yeah, yeah. So him a coat of mail, make it all right. Send him the wind to sail. So him a coat of mail, coat of mail, coat of mail, coat of mail. Street at sunrise, no matter where you turn, there's questions without answers and they continue to burn. They continue to burn. It's a fine thread gonna keep you in this place. Well, I see you found yourself something, 'cause whoa, it's written on your face. Written on your face. So him a coat of mail, make it all right. Send him the wind to sail now. So him a coat of mail, coat of mail now. Coat of mail.
Cristiano Cavina.
Questo è un romanzo anche che racconta, come I frutti dimenticati, che è il tuo precedente romanzo, la paternità. No? E racconta anche una storia d'amore, in qualche modo, un matrimonio che funziona, una relazione familiare che funziona. E, vorrei che ci parlassi un po' di questo, perché è una figura di padre molto, molto bella, a me è piaciuta molto e mi ha molto colpita, insomma.
Sì. Devo dire che ci ho messo alcune cose di me, insomma, nel senso che il rapporto di lui, del nostro addetto di cava, narratore, alto 2 metri, pesante di 100 kg, molte cose che tipo ha, soprattutto col figlio piccolo, con le ruspe, è molto simile al mio rapporto con mio figlio, insomma. Il suo modo di parlare delle ruspe, di queste cose qui, è uguale a quello di mio figlio, anche quello che lui prova quando lo vede, insomma, un misto di tenerezza e protezione, è molto simile. Poi in realtà lui ha altri 2 figlie femmine, cose che non c'entra niente con la mia vita, io ho solo un bimbo. Volevo per una volta, di solito nei film c'è una storia d'amore, no? Un matrimonio, deve succedere qualcosa di disgraziato, non so come dire. È difficile che in una storia, in un racconto, in un romanzo ci siano due persone che stanno insieme e semplicemente si amino, no?
Sì.
Magari c'è l'idea che se devi raccontare una storia devono avere dei problemi, no? Però mi sembra che nel mondo ci esistano anche, insomma, persone che stanno insieme, che si amano e, no? Con i loro alti e bassi, non so, però stanno sempre insieme. Volevo raccontare una storia così, di due persone che si vogliono bene, no? Senza che succedano disastri o abbandoni o cose del genere. E poi voglio raccontare di come un uomo che guida un camion alto come un palazzo di 2 piani, che bisogna fare 2 rampe di scale per salire in cabina, un uomo anche duro, insomma, che va anche sottoterra, che, che usa perforatrici, che fanno buchi di 10 metri nella roccia, che usa esplosivo, poi arriva in casa e la notte dorme come un bambino sul fianco abbracciato a sua moglie, no? Quasi che la moglie sia l'unica cosa che lo tiene su, no? Anche se magari è stanco, così. E di come un ragazzino ancora innamorato di lei. Un padre che fa la doccia in cantina per non portare la polvere in casa, anche se è il lavoro della sua vita, è l'amore del lavoro che ama tanto, la polvere però non sale mai le scale con lui fino al salotto, no? E c'è questa sorta di protezione, anche forse anche forma di rispetto verso la montagna e anche verso i bambini, insomma, saranno poi loro a decidere cosa fare. Non vuole fare scelte anche per loro, non so, o farle troppo presto. E niente, è molto amorevole. Poi lui capisce molto bene il maschio, ma fa un po' fatica con le altre due. Infatti lo dice spesso che quelli sono affari della moglie. Lui cerca di essere, gli piace tantissimo anche quando torna a casa dal lavoro stanco, che i due più piccoli gli saltano addosso, anche se avrebbe bisogno di riposarsi, ma lui non vede l'ora, no? E mi piaceva raccontare questo, un lavoro molto particolare, molto sconosciuto, e un'intimità, una familiarità molto tenera, in contrasto con un mondo fatto di pietre gigantesche che crollano, che vengono giù, e macchine quasi fantascientifiche, e la tenerezza di un salotto di casa, insomma.
Sì.
Io ho nel senso, per me è particolare, perché poi sono cresciuto senza padre. Nei miei 4 libri precedenti uno dei protagonisti che c'era sempre era il padre assente.
Sì.
E in questo libro invece c'è il padre, che l'ho dovuto inventare, non lo so, io non ho, adesso imparo con mio figlio cosa vuol dire, ma su di me non ho mai avuto, non so cosa vuol dire avere un padre. Penso poi che il libro sia pieno di padri, nel senso che per molti versi lui è il padre premuroso, poi c'è un altro padre che è tipo Jair o il Necci, che sono i padri, quelli che hanno, anche se parlano poco, quando parlano hanno buoni consigli, o comunque neanche tanto consigli, ma buona esperienza di vita, no? E
sì.
Poi c'è l'altro tipo di padre, che è il padre senza braccio del ragazzo che va in obbligato ad andare a lavorare in cava, che è un altro tipo di padre. Non so, forse non sapendo cosa vuol dire, ne ho messi su 3 o 4 modelli diversi, chissà che non ci abbia preso, non so.
Senti una cosa, perché la voce narrante fugge da quella conversazione col figlio di Edmeo, il personaggio, appunto il quarto padre che nominavi, quello senza braccia che costringe il figlio ad andare a lavorare in cava, perché sfugge a quella conversazione? Perché non è capace di dirgli che deve seguire la sua strada e non quella che il padre lo obbliga a seguire?
Ma tutto il libro praticamente poi si gioca su questo,
sì.
Sul fatto che lui ha sempre una scusa o un motivo, o si inventa un motivo per non incrociare lo sguardo di questo ragazzo che è evidentemente perduto in questo luogo, no? Il luogo in cui lui, che ha studiato la geometra, non immaginava mai di dover andare. Non solo poi il narratore lo sfugge, ma anche in un certo senso si capisce anche gli altri, il Necci, lo zio Jair. Lo sfugge perché non so come funziona, per le femmine è diverso, però per i maschi, almeno per come sono cresciuti i miei amici, noi facciamo molta fatica a parlare di certe cose con altre gente. Capita molto spesso, a me è capitato anche ai miei amici, che per una sciocchezza, per una cosa iniziale, poi non ti parli per dei mesi, no? Magari se chiedi scusa subito, o se dici cosa c'è che non va, dopo 2 minuti la cosa sarebbe finita lì, invece te rimandi e poi ti perdi e non succede mai, perché ci sono uomini cresciuti così, ci sono uomini che sanno manovrare macchinari indescrivibili, però non sanno bene manovrare il proprio cuore, non so come dire, perché magari, come dice nel libro, lo scavatore per scavare la pietra ce ne sono quanti ne vuoi, gli scavatori per scavare dentro gli uomini non li hanno ancora fatti, no? Ed è molto difficile tirar fuori le parole. Con le mani puoi fare tantissime cose, però magari non riesci a dire a un ragazzino di 19 anni che conosce a malapena: prendi e vattene dal di qui, no? Perché poi magari per cambiare tutta la vita del ragazzo sarebbe bastato quello. Il primo giorno che lo vedi lì, figlio di un addetto di cava che ha lasciato 2 braccia in cava, se il primo giorno gli dici cosa fai qui, vattene, la storia sarebbe stata diversa. Ma si gioca su questo, il fatto,
certo,
che chi è lui per dire qualcosa, e si trova molto in imbarazzo, perché sono cose, non lo so, ci vuole forse una sorta di pudore che che a lui, o non lo so, forse non si doveva, non voleva impicciarsi, anche se senti di sbagliare, no? Rimanda perché gli uomini sono strani, sanno manovrare tutto, ma poche volte sanno manovrare, è difficile, fa fatica a manovrare se stessi, no? Il libro si gioca tutto su questo, una volta piove, quindi sto nel camper a mangiare, un'altra volta devo correre di qua a mettere una carica, un'altra volta così, se vedo la sua macchina che si avvicina al viale di casa faccio un passo indietro per una scusa visibile, invece in realtà scopro che mi sto solo nascondendo per non farmi vedere. Niente, si gioca tutto su questo, non riuscire a fare le cose magari che sembrano più umane, più semplici, e riuscire a fare quelle più difficili, non lo so, perché gli uomini sono fatti così, io sarei così, certe cose mi imbarazzo, non so come, da che parte prendere, no? Come non so fare, non so dire a mia mamma ti voglio bene, lui anche con la moglie, il narratore è così, lui dice io i miei gesti le fanno capire quanto l'amo, però se dovessi dirgli la parola non ce la farei mai, no? Mi vergognerei, non so usare quelle parole lì, quindi lui sa usare tutti i tipi di tensili, non sa usare certe parole.
Sì, perché in fondo Luciano, il ragazzo, cerca un consiglio paterno da lui, cioè cerca una figura paterna alternativa che gli dia un consiglio diverso da quello dall'indicazione del
sì,
padre vero,
è,
no?
Sì, lui è prigioniero di questo padre senza braccia, che una volta che è rimasto senza braccia ha acquistato un potere che quando era sano non aveva, no? Mi piaceva questa figura, di solito il disabile, specialmente sul lavoro, è una figura, diciamo, con aspetti, tende ad avere di per sé aspetti positivi, no? Mentre in questo libro la figura del disabile che si è fatto male sul lavoro, anche per, soprattutto per causa sua, comunque diventa, che prima era un uomo, diciamo, di quelli un po' frivoli che non contavano molto, una volta preso le braccia acquista una sorta di regno, no? Di dominio sulla sua famiglia, su quelli che è intorno. E Luciano cresce prigioniero di quest'uomo che è servito e comanda sulla vita di chi gli sta attorno, e quando finisce nella cava, perché il padre ha bisogno di soldi, insomma, lui ha bisogno di qualcuno che controbilanci il potere di questo uomo, e lo cerca in questi signori che sa che hanno lavorato con suo padre, quindi sa che hanno la sua esperienza, il suo carisma, no? Non sono certo gli ultimi stagionali che vanno lì e stanno lì 2 mesi, quella gente che ha vissuto nella cava. E quindi il nostro narratore, il più giovane, lui cerca in lui quelle parole che possano strapparlo dalle braccia invisibili di suo padre, che lo tengono prigioniero lì. E sì, cerca un consiglio di un padre, cerca semplicemente un appoggio, qualcuno che magari lo liberi, gli dica, gli dia anche solo un calcio nel sedere, no? E gli dica anche solo come fai a stare qui, no? Perché vieni qui, non venire, si vede dai tuoi occhi che non hai voglia di starci, che non è il tuo posto. Lui cerca questo, sì, cerca forse un altro padre, probabilmente anche questo. Cerca qualcuno che gli dia una spinta per mandarlo via. E questa spinta, quando magari c'è la decisione di darla, ormai è troppo tardi, perché c'è un momento preciso che puoi fare qualcosa per gli altri, e se perdi quel momento poi non li raggiungi più, non riesci più a aiutarli.
Bene, io ringrazio molto Cristiano Cavina per questa lunga intervista. Scavare una buca, Marco Si Marcos. Ciao.
Ciao, grazie.
Things never last. One of these days now, you'll start dreaming of the past.
Morì un giovedì mattina, il 4 settembre. Mi telefonò il responsabile. Era al mare in Sicilia, sentivo in sottofondo le urla dei bambini che giocavano sulla spiaggia. Ma la sua voce doveva arrivare da un luogo ancora più remoto, perché era tutita, come se dovesse passare attraverso un'imbuttitura di cotone. Lo stabilimento e la cava erano chiusi dal giorno di Ferragosto. Restai un po' lì a fessare la cornetta prima di riagganciare. Composi il numero del Necci, ma non riuscii ad andare oltre il prefisso. Avevo quello strano sapore di ruggine in bocca, mi lavai i denti e non servì a niente. La Sabri era già andata al lavoro. Sul tavolo della cucina aveva lasciato la lista della spesa, incolonnata con ordine sul retro di una bolletta dell'Enel. Intanto che ci sei, paga pure questa, aveva scritto in stampatello come ultimo punto. I bambini dormivano. Nicoletta era trincerata con la testa sotto il cuscino, nell'angolo di camera che aveva fatto suo, supplicandomi di metterci di traverso l'armadio. Nora teneva il broncio anche nel sonno. Aveva combattuto con il coprimaterasso tutta la notte e le si era avvolto attorno alle gambette abbronzate. Diedi una sistemata al lenzuolo del piccolo. Si era addormentato stringendo nel pugno un escavatore in miniatura. Feci per levarglielo, ma mi fermai. Coprì la sua minuscola mano con la mia e strinsi un po', giusto per sentirne il calore. Si mosse, mormorando nel sonno, una cosa che a me sembrò bellissima. Brum, disse. Questo era un brano di Scavare una buca di Cristiano Cavina, Marcos e Marcos editore. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre su Radio Città del Capo, www.monpracemradio.it. Ciao.
It was only then I knew what love was. The Sunday mornings that never ended, and hangovers that never mended, a love story.